dans le film d'écho, c'est un problème.
Grazie, è un boccaccino. Però ci sarebbe appunto da lettura cosa per voi anche per me in questo testo di Boccaccini, sarebbe da vedere il capitolo quarto. Il capitolo quarto è così fatto però che è introdotto da una lunga premessa storica sulla vicenda macabaica, non sugli esiti, ma come nasce il problema della crisi, la crisi macabaica, da dove nasce questa situazione. E sono una decina di pagine, forse anche una dozzina, che sono molto dettagliate. Per arrivare, insomma, da questo viene detto Daniele, perché vuole arrivare lì, insomma, Boccaccini, io direi soltanto due parole, perché... un po' quando abbiamo visto Sacchi, ma poi quando abbiamo fatto quell'incontro che precedeva la lettura dei Maccabei un anno e mezzo fa, abbiamo fatto una piccola introduzione, che in un certo senso insomma era abbastanza analitica della vicenda. Capisco, è stata fatta un anno e mezzo fa, quindi rammemorarla non è facile, però alcune cose sono state dette ed erano cose sulle quali Boccaccini appunto... E sono cose sulle quali appunto Boccaccini appunto si inoltra, va avanti, va proprio sulla linea di Sacchi, diciamo così. Quindi la mia idea è un pochino proprio di dire solo due parole, di chiamare due parole di Sacchi, e poi se volete ecco, potete andarlo a leggere, ecco. Lui richiama anche altri autori, Boccaccini, che sono stati un po' ripresi in quella introduzione a Maccabei, però in modo particolare questo autore che è citato Sandro, Sievers, ecco. E quindi insomma, se volete potete appunto farlo voi, io andrei direttamente subito su Daniele, appunto, che è un testo che è scritto proprio in quegli anni, insomma, tra il 170 e il 164. Ecco perché lui fa questa lunga introduzione sulle origini della crisi maccabaica. L'unica cosa che appunto su quello direi, almeno per ricordare un po' Sacchi, è che questa crisi ecco, avviene in due parti, c'è una lunga preparazione che è il secolo, che è il 300, diciamo tutto un secolo, nel quale tutta la zona, non solo Gerusalemme, si avvicina all'ellenismo e c'è un ingresso, come posso dire, tranquillo, anche pensato, consapevole, del mondo ebraico, di buona parte del mondo ebraico nella cultura dell'ellenismo. Sacchi lo fa vedere benissimo come appunto si moltiplicano tutte le istituzioni ellenistiche. Ecco, tutte le istituzioni ellenistiche, dalla palestra, alla piscina o che altro in questa zona, in questo periodo. Quindi c'è un ingresso abbastanza consapevole e progressivo in questo mondo, non c'è una violenza, questo è il punto che viene sostenuto in maniera importante da tutti. Ecco, la situazione invece problematica nasce in un secondo periodo, dice così Sacchi, una seconda ellenizzazione che è quella che avviene diciamo attorno al 167, ecco, quando il sodalizio diciamo tra si realizza questo sodalizio fra il sommo sacerdote Menelao e Antioco IV Epifane, vediamo l'accento, ecco, cioè il re siriano, appunto, che deve, come posso dire, recuperare ecco, delle finanze per pagare un tributo a Roma. Queste finanze vengono praticamente sostenute dal tesoro del Tempio che Menelao gli avrebbe garantito. Ecco, si scatena, come posso dire, appunto, secondo Boccaccini, uno sfacelo, nel senso che attorno a questa situazione si sviluppa una lotta ecco, per il pontificato, dicono altri storici, no? Per cui anche la posizione di Menelao è messa molto in discussione e diciamo, l'istituzione per eccellenza della casa di Sadoc, cioè quindi il sommo sacerdozio, in qualche modo deflagra, cioè, si consuma. Ecco, questa sarebbe un po' la situazione in cui nasce, ecco, la crisi che poi dà luogo, ecco, alla la rivolta maccabaica. Ecco, questa implosione, ecco, dell'istituzione del sommo sacerdozio, dovuta al fatto che non c'è più una linea sicura di successione, ci sono altre famiglie che pongono la loro candidatura al sommo sacerdozio, e soprattutto c'è questa situazione, partiamo subito lì, che vede sostanzialmente squalificati i saduciti. Per cui loro non possono andare avanti. Perché non possono andare avanti? È proprio l'inizio del capitolo terzo, del primo punto, del secondo punto.
Come mai Menelao è costretto a fare questa cosa?
Non volevo aprire questa parentesi, nel senso che Menelao, forse per me torniamo un po' lì, diciamo che si sviluppa, come posso dire, una lotta, è stata definita per il pontificato, cioè per la conduzione del sommo sacerdozio.
Menelao è un nome greco.
È un nome greco.
E lui era un greco?
Beh, no.
È un ebreo? No, è un filo, diciamo un filo ellenista, per questo ha questo nome greco, ma è un ebreo. È un ebreo. Io l'avevo un po' contenuta. Come? Allora torno un pochino indietro, si scatena questa lotta per il pontificato, ed è legata, per così dire, qui torno, però non so, fai tornare un po' indietro Giovanni, perché andavo subito sulla, perché sono molti molti dettagli che abbiamo cercato un po' di esprimere, bastava soltanto dire che l'istituzione entra in crisi del sommo sacerdozio in relazione appunto alla questa vicenda del cambio del rapporto tra dello Stato, da un primo riferimento molto forte all'Egitto, a un riferimento invece più forte che diventa invece con la Siria, cioè le due superpotenze della zona in qualche modo modificano gli equilibri. In partenza Israele è legato all'Egitto, ai Tolomei, e si sviluppa una lunga storia, no? Addirittura anche con colonie di gli ebrei che si trasferiscono e via dicendo. Poi a un certo punto l'equilibrio tra le due superpotenze dell'area, diciamo così, cambia a favore di quella siriana. È un conflitto che dura per un secolo tra di loro, diciamo un pochino contenuto. A un certo punto, verso il 200, cambia l'equilibrio e tutto va a favore della Siria. E Israele entra nell'ottica della Siria. Questo è il punto. C'è una questione internazionale, ecco, diciamo così. E quindi i poteri interni dello Stato sono come questo, vanno in tilt, per così dire, vanno in tilt. Una parte di questi continuano a guardare all'Egitto.
Invece c'è un partito siriano.
E una parte, grossa parte, appunto non una parte minoritaria, comincia a guardare alla Siria. Il fatto è che questa duplicità di sguardo, di comando, entra dentro il potere, cioè dentro le famiglie che governarono, che erano i saduciti, insomma anche quelli che abbiamo visto l'altra volta, i topiadi, diciamo, cioè la burocrazia che era legata un pochino ai re. Loro hanno fatto un sodalizio, l'abbiamo visto la volta scorsa, di cui alcuni testi sapienziali sono la celebrazione, e per quasi un secolo la cosa va avanti, c'è un grande accordo tra di loro, il sacerdozio da un lato, diciamo la tradizione sadocita, e la tradizione sapienziale. Queste sono la base di un accordo di vertice proprio tra il sacerdozio e la burocrazia, diciamo, regale, che lavora prima con l'Egitto, poi lavora con la Siria, via dicendo. Loro per un secolo governano loro, costati sull'Egitto. Si modificano i...
Questo in che periodo?
Il terzo secolo, quasi tutto il terzo secolo. E il finale del terzo secolo, secondo Boccaccini, è l'apogeo, insomma, di questa situazione. C'è proprio il periodo d'oro, no? Dei saduciti, perché non solo hanno le leggi religiose, ma tramite i tobiadi entrano ad avere anche le leggi politiche e fiscali dello Stato. E gli ultimi 30 anni, quelli che precedono proprio la crisi maccabaica, secondo Boccaccini sono l'epoca d'oro dei saduciti, perché hanno tutto, cioè governano tutto. Però appunto c'è questo spostamento di asse verso la Siria, e quindi cresce molto il partito che dentro Israele, appunto, invece è più legato, è più orientato, insomma, a fare un collegamento, un legame, un accordo con i siriani. Il fatto è che questa duplicità di rapporto, di visione, o egiziani o i siriani, e anche dentro a, diciamo, alla struttura di governo dello Stato. Metà, diciamo, quasi così, perché si capisce che sono consistenti i due partiti. Una metà, anche di Tobia, di sacerdoti, guarda, continua a guardare all'Egitto, perché l'Egitto continua a riscuotere delle tasse, comunque sia abbastanza. E un'altra metà, invece, ormai guarda alla Siria. Questo è il punto. Dentro le famiglie che governano, è questo che scatena tutto, secondo Sacchi, produce lo sfacelo dell'istituzione del sommo sacerdozio. Perché non sanno più a chi guardare. Una parte guarda di qua e una parte guarda dall'altra parte.
Si dividono.
E quindi si scatena una lotta per chi assume il sommo sacerdozio. E in questa lotta entrano in campo non soltanto le famiglie legittime, sadocite, questo è il punto, ma anche le altre famiglie religiose, sacerdotali, spiegato benissimo nel primo capitolo di Boccaccini, che per me è un padre in Perù, è che i sadociti avevano avvicinato a sé, perché da soli non riuscivano a governare, lo fa vedere benissimo Boccaccini. Allora cosa fanno loro? Si inventano, per così dire, il rango dei sacerdoti di Aronne, quindi quelli che contano di più sono quelli sadociti. Ma poi c'è un altro anello attorno a loro, più largo, di 24 famiglie alla fine, che sono i figli, anche loro sono sacerdoti, che sono i figli di Aronne. E questi, questi vengono associati al governo dello Stato, dai sadociti. Quindi chi comanda sono i sadociti, non si discute, e c'è una linea, per così dire, di governo che è sempre interna a loro, padre e figlio. Attorno a questi c'è un anello più grande che consolida il loro potere, che sono i figli di Aronne, anche loro sacerdoti. Tutti gli altri sono i figli di lei, insomma, molto, diciamo, con i cantori, eccetera. Ecco. E questo sistema va in tilt in questo momento, perché il riferimento esterno, ecco, a un certo punto cambia, non è più l'Egitto, diventa la Siria, tutti gli accordi che siano fatti all'interno vengono messi in discussione, a partire dalla carica di sommo sacerdozio, per quale ormai competono tutti, non competono soltanto le famiglie dei sadociti, no? Ma competono le altre famiglie. Infatti Menelao, secondo alcuni, non è affatto un sadocita. È una famiglia che conta, uno dei figli della famiglia dei figli di Aronne, diciamo così, di rango, ma non è un sadocita. Anche questo lo porta su di sé come elemento di contestazione da parte dell'altra parte. Cioè non sei neanche un sadocita, non saresti neanche legittimo. È il fatto che è sostenuto da Antioco IV, cioè dall'esercito, di quale vorrebbe appunto quella parte del tesoro del Tempio che Menelao gli ha garantito. Se tu mi fai sacerdote, insomma sacerdote, c'è con la truppa, con l'esercito, e io ti garantisco una parte del...
Il cambio di ante verso la Siria dipende da questioni economiche, politiche,
di politica. C'è una battaglia, no, c'è un conflitto che dura per 300 anni tra Egitto e Siria, ma diciamo a bassa intensità. A un certo punto, nel 200, non ricordo quale battaglia, la Siria vince e, come posso dire, delimita proprio il peso territoriale dell'Egitto, che deve ritrarre, lo fa ritrarre. E siccome è sempre al centro questo povero paese, non si capisce mai da che parte deve prendere. Tant'è vero che la situazione più strana è questa, che politicamente dipende dalla Siria, ma per un'antica trovata giuridica loro devono pagare alcune cose, alcune tributi all'Egitto, per cui c'è una duplicità di comando, dipendi dalla Siria ma devi pagare dei tributi all'Egitto, cioè vuol dire proprio il massimo del caos. Vedete, anche dal punto di vista politico amministrativo c'è caos nello Stato, non sai a chi ti devi riferire. Questo che produce, secondo Sacchi, l'origine della crisi. Chi è che comanda qua? Non si capisce. E si creano questi due grandi partiti. E la somma, in questo cammino, scusate l'espressione un po' francese, il sommo sacerdozio viene assunto da una famiglia non di rango sadocita, che ha fatto un accordo un po' particolare con Antioco IV. Devi pagare il tributo a Roma, che è ben oneroso, una parte te lo do io, prendendo dal tesoro del Tempio, se tu mi fai diventare sommo sacerdote. E Menelao diventa sommo sacerdote. Ci avevano già provato altri, ma non erano riusciti a fare questa operazione sempre con i siriani. Menelao ci riesce. Ma c'è un certo Giasone, che era un fratello di Onia, ci aveva provato anche lui ad andare. E alla fine, è questa che dice la degenerazione della crisi, no? Alla fine il sommo sacerdozio si compra.
Sì.
Si va in Siria e si paga. Si aveva già provato Giasone 20 anni prima, 15 anni prima, era il fratello del sommo sacerdozio, del sacerdote legittimo, Onia, certo, no? Ma le cose poi non avvengono. Invece, 10 anni dopo, più o meno, Menelao riesce. E quindi questa è la situazione, insomma, di crisi generale, ecco, politica, religiosa e anche amministrativa dello Stato, nel quale viene fuori poi tutta la vicenda maccabaica. Ma il contesto è questo qui. Un contesto dove però, appunto, vediamo che all'inizio non c'è una persecuzione religiosa violenta, per niente. In questo secolo Israele si avvicina molto a tutte le istituzioni ellenistiche, moltissime, anche nella stessa città. Da prima vedevo che tutte queste istituzioni, la scuola, la palestra, venivano fatte nelle città attorno a Gerusalemme, ma in fondo, negli ultimi anni, vengono fatte anche a Gerusalemme. Lì è un processo lungo. Però poi c'è una persecuzione religiosa, che è quella di Antioco. Per cui, effettivamente, nel 167, no, le mura vengono smantellate, una guarnigione siriana si stabilisce in una fortezza della città, l'Acra, se ne parla e viene proibito di leggere, di tenere con sé la Torah, viene proibita la circoncisione e infine il 15 dicembre del 167 viene introdotto un altare pagano nel Tempio, il cosiddetto abominio della desolazione di cui parla Daniele 9:27. Qui la persecuzione è in atto.
È una persecuzione religiosa, ma è anche civile, perché le due cose non...
Infatti.
È una persecuzione civile perché la Torah rappresentava, no, un'indipendenza, un'autonomia almeno.
Sì. Indicava uno status particolare. Daniele
ha un valore civile.
Daniele interverrà su questo punto, lo vedrete proprio nel testo di Daniele, una cosa che non francamente mai capito, come è pilotata questa persecuzione. Questo lo sottolinea molto Sacchi, lo riprende, vedo sempre Boccaccini, che va molto avanti, ma molto in linea con il suo maestro. E come mai è così mirata questa contestazione di Antioco, no? La circoncisione abolì, la Torah no. Come faceva a sapere tutte queste cose? Appunto, sembra che la mente sia Menelao. È Menelao che vuole colpire, per così dire, l'altra parte, no, meno filo-ellenista, e allora indica ad Antioco i punti, diciamo, sensibili sui quali lui deve intervenire, che sono questi. Quindi è una coppia, diciamo, che lavora. La forza è quella di Antioco, ma la mente, per dirgli cos'è che deve colpire, per colpire la parte avversa agli ellenisti, quella più fedele, diciamo, alla legge, è Menelao. Quindi capite il livello di sfacelo a cui è lasciato. Sono due grandi parti e c'erano già le caratteristiche di una guerra civile, se capite, non c'è ancora la guerra, ma non è molto esterna la vicenda di Antico, le due parti sono interne. Tendenzialmente Sacchi parla più della guerra, di una guerra civile, che poi i Maccabei sono molto abili a trasformare in una guerra contro i siriani, ma l'origine sembrerebbe una cosa interna. E questo è poi il contesto nel quale appunto nasce questo testo, non molto, molto difficile, no? Per me non facile, insomma, che è appunto Daniele, e sul quale appunto oggi dovremo un po' intrattenerci, riprendendo un po' quel filone di lettura culturale che fa Boccaccini, no? Ricordate i tre filoni del giudaismo, no? Enotico, lui sta sempre un pochino su questa linea, fa un quadro storico, come quello breve che mi ha fatto adesso, poi cerca sempre di riprendere questi filoni, che secondo lui sono molto interessanti per capire qual è la vita e il pensiero del popolo. Allora, lui sostiene che in questo periodo emerge una terza via tra il giudaismo sadocita, è quello legato a chi governa il paese e la loro teologia, quindi il sommo sacerdozio, diciamo, soprattutto, no? E il giudaismo enochico, cioè quello legato, insomma, a questa visione un po' apocalittica, insomma, della storia e della creazione, che ha una lunghissima storia, no? È un po', diciamo così, messo ai bordi, ecco, dello Stato, perché ha tutta una sua visione un po' particolare, ma ha una lunghissima storia, è sempre presente nella vita di Israele. E questi sono i due grandi piloni. Voi mi direte subito, dove è finito il terzo? No? Me lo sono domandato anch'io. E il giudaismo sapienziale, dove è in questa fase, è talmente in questa fase un po' drammatica, per così dire, un po' sparisce. sparisce, perché è un oggetto di contestazione, no? Sarebbe un po' il filone che è più legato alle culture internazionali, no? Diciamo così, quindi all'ellenismo, e quindi in questo momento rimane sotto traccia. I due grandi filoni che qui si contendono il gioco sono quello classico, quello legato a quello stato cita, quello del caso di Sadoc, quello che sostanzialmente ha scritto la scrittura, diciamo, quello che noi conosciamo, la Genesi, e il giudaismo enochico, quello che è rimasto sempre un pochino ai bordi, che ha questa visione molto apocalittica, diciamo, problematica della storia. No? Sono questi due che entrano in campo. Cioè, il giudaismo sapienziale rimane colpito da questa vicenda, insomma, di contrapposizione tra le parti, e in qualche modo rimane sotto traccia in questa fase. Allora, quindi, secondo Boccaccini, c'è una terza via che viene fuori tra questi due giudaismi. Allora lui dice che con la persecuzione religiosa la crisi del giudaismo sadocita non è solo politica ma è anche teologica, le due cose poi sono sempre molto legate. Dal punto di vista politico, i legami che la casa di Sadoc aveva stabilito, adesso capite, per più di un secolo, grazie ai Tobiadi, con i regni ellenisti e soprattutto con i Tolomei, anche con la Siria ma soprattutto con i Tolomei, a questo punto li squalificano come capi di un movimento nazionalistico che si vuole opporre agli ellenisti. No? E ormai questa persecuzione in atto da parte degli ellenisti, no? Che viene portata avanti dal re della Siria. Ecco. Dice Boccaccini, chi può fronteggiare questa questione non sono sicuramente i saduciti, perché tutto il secolo precedente loro hanno, per così dire, flirteggiato, ecco, con gli ellenisti, prima con i Tolomei e poi forse anche con i siriani, per cui in un certo senso loro dal punto di vista del popolo sono squalificati per guidare un'opposizione all'ellenismo. Sì, sono una parte, quindi non possono essere quelli che in qualche modo riprendono le redini e affrontano questa situazione. E infatti se ne vanno, voi sapete che a un certo punto questi si trasferiscono tutti hanno i bagagli in Egitto, dove poi costituiscono anche un loro tempio a Leontopoli. Dal punto di vista teologico, però, il rovescio, la difficoltà dei sadduciti, secondo la loro stessa teologia, sta ad indicare che Dio ha revocato il suo sostegno alla casa di Sadoc a causa dei loro peccati personali. Questo è un tipo di argomento che i sadduciti avevano fatto a loro tempo, all'inizio, nei confronti degli altri sacerdoti. Adesso questa teologia che avevano inventato loro si riverta contro di loro. Siccome siete in difficoltà, a questo punto, questo significa che Dio ha revocato il sostegno alla casa di Salomone. Quindi non c'è solo una difficoltà politica, non potere più rappresentare il popolo contro gli ellenisti, ma c'è una difficoltà teologica, sulla base della loro teologia. Dio ha revocato il sostegno a loro. Così non solo perdono il potere, ma vengono condannati dalla loro stessa teologia e devono appunto trasferirsi, devono andarsi. Finisce la storia, diciamo per così dire, dei sadduciti, non del sommo sacerdote, ma dei sadduciti sì. Quindi i sadduciti scompaiono, ma la loro teologia sopravvive. E infatti i Maccabei, da un lato, si presentano, questo l'abbiamo anche detto a suo tempo, si presentano come i veri difensori della Torah, quella Torah che praticamente avevano scritto i sadduciti, adesso siamo un po' all'ingrosso, ma l'avevano scritto i sadduciti, era la loro grande produzione. Viene a questo punto difesa dai Maccabei contro i gentili, contro gli ellenisti. E dall'altro i Maccabei si presentano come la nuova casa di sommi sacerdoti scelti da Dio al posto dei sadduciti. Ma questo sembra ancora poco, non basta ad accreditarli del tutto, questi Maccabei che sono legati ad una casa sacerdotale di secondo rango, anche loro figli di Aaron, ma non figli di Sadoc, no? Quindi hanno fatto un'evoluzione. Ecco, questo non basta a accreditarli del tutto, e così bisogna che anche il popolo, ecco, riconosca i peccati dei sadduciti, ecco, e sia d'accordo sulla loro espulsione, e così la propaganda maccabaica individua il peccato della nazione nell'atteggiamento passivo, dice il testo dei Maccabei, dei rinnegati di Israele, cioè di coloro che non si sono opposti per tempo agli ellenisti. e sarebbero appunto i Sadduciti. I rinnegati di Israele sono appunto i Sadduciti che in tutto il secondo secolo si sono in qualche modo collegati prima ai Tolomei, gli erediti di Egitto, e poi anche con i siriani, per la verità. Quindi sono dei rinnegati, passa l'idea appunto che i Sadduciti, ecco, sono anche dei rinnegati, se non sono dei duri, dei traditori. Non hanno combattuto l'influenza straniera quando potevano farlo. In questo modo gli Asmonei, cioè i Maccabei, non sono solo i nuovi sacerdoti dell'alleanza sadducita, okay? Ma diventano anche i capi di una generazione di giusti, che prende il posto di una generazione di peccatori. E a questo punto è qui il passaggio completo dai sadduciti agli Asmonei che è avvenuto. Quindi non solo sono quelli che hanno legittimamente i sacerdoti, quindi guidano il popolo, ma sono anche dei giusti, nel senso che sono quelli che si sono opposti alle leggi, mentre i sadduciti non l'hanno fatto. E a questo punto il passaggio da sadduciti ad Asmonei è completo, sia dal punto istituzionale sia dal punto di vista, diciamo così, morale. Questo è quello che dice in diverse pagine Boccaccini. Quindi gli Asmonei subentrano ai sadduciti e prendono il potere, ma mantengono tutta la tradizione della casa di Sadoc. E quindi l'importanza del sacerdozio, la centralità dell'alleanza mosaica, la purità rituale, e tutta, sono tutti temi che riassumono, riprendono, difendono gli Asmonei. Quindi si mettono sulla linea della teologia sadducita. Quindi spariscono i sadduciti, ma la loro teologia invece si afferma e viene sostenuta da chi li sostituisce. C'è solo un punto dove anche loro devono fare una innovazione, gli Asmonei, ed è il tema del martirio. Ecco, su questo punto loro non possono prendere paro paro la teologia dei sadduciti. La questione perché? Perché la questione diventa incandescente. E poiché durante la persecuzione sotto Antioco e Menelao, no, questa coppia, diciamo così, chi guida, quella, esatto, il capo politico, diciamo il capo religioso, da scelta individuale il martirio diventa un'esperienza collettiva e dice Boccaccini un paradosso teologico. E perché un paradosso teologico il martirio, no? E lui dice, perché proprio per rimanere fedeli alla legge sadducita, per esempio non mangiare la carne di maiale, i giusti dovevano negare a se stessi le finalità stesse della legge sadducita, e cioè le benedizioni promesse ai giusti su questa terra. Quindi io dico, in qualche modo mi martirizzo, ma rinuncio proprio a quelle benedizioni che la legge sadducita, ecco, mi prospetterebbe. Per questo, secondo me, dice, è un paradosso teologico. È una contraddizione, come? Ma se la finalità è quella di godere di queste benedizioni, il martirio è esattamente il modo per esserne esclusi.
E i sadduciti non ammettevano una risurrezione, quindi era tutto concentrato su
questo. Sì, questo abbiamo visto anche fino al Siracide, la ricompensa è qui, la ricompensa è qui. O meglio, il Siracide introduce una cosa nuova, interessantissima, che è questa idea del fatto che tu sei ricordato nella memoria del popolo. La riprenderemo questa perché esatto. Però la sostanza è che la ricompensa è qui. Tutta anche la tradizione sapienziale batte pari con i sadduciti su questo punto, è su questa terra. Quindi tu ti fai materializzare, ma a questo punto allora che cosa contano tutte le benedizioni che la tua tradizione ti promette? Quindi il paradosso teologico. Ma finché sono casi singoli, niente. Non c'è problema. Il problema è quando diventa un'esperienza collettiva il martirio. E qui voi vi ricorderete quel famoso evento, no? Prima Maccabei 2, 29, 38, quando Mattatia apprende che, cito, 1000 persone con le mogli, i figli, i loro greggi, si erano lasciati uccidere piuttosto che difendersi il giorno di sabato. Questo è il martirio. E non era uno, cioè 15.000 persone addirittura, quindi un disastro, no? E subito il testo dei Maccabei dice che Mattatia e i suoi amici li piangono subito esprimono il loro disaccordo. Vedete, su questo punto non sono d'accordo con i sadduciti, con la tradizione, diciamo, che loro ricevono. Se faremo come hanno fatto i nostri fratelli e non combatteremo contro i pagani per la nostra vita e le nostre leggi, in breve ci faranno sparire dalla terra, dalla faccia della terra. E vale a dire, il martirio può essere una risposta obbligata, anche singola, ma diventa un atto irresponsabile se mette in pericolo l'esistenza stessa del popolo ebraico. è questo il punto, no? Se qualche singolo che lo fa, va bene. Ma se cominciano a essere dei gruppi, no? Perché si mette in discussione la vita del popolo. E su questo punto devono introdurre un'innovazione, gli Ermonei. E quindi mettono, per così dire, quindi la decisione di combattere di sabato, sappiamo che è decisiva per la rivolta maccabaica, ed è il solo insegnamento che i Maccabei non possono non presentare come innovativo. Su questo punto innovano. E loro mettono il combattimento al posto del martirio. Ma è in certo senso l'unica vera innovazione che loro fanno rispetto a tutto il grande comparto della legge che recepiscono dai saduciti. E infatti sappiamo che questo cambiamento ha un grande risultato, la risposta fu entusiastica, dice il testo di Maccabei, quanti fuggivano davanti alle sventure, si univano a loro e diventavano loro rinforzo. Così organizzarono un contingente di forze e percossero con i peccatori e gli uomini empi con furore. Siamo a prima Maccabei 2, 42 e seguenti. Ecco, a parte questa riformulazione del significato del martirio, gli Ermonei invece furono sempre molto attenti a collegarsi con la precedente tradizione sadocita dalla quale traevano legittimità. Hanno solo questo piccolo cambio, per il resto accettano tutto. Il fatto è che tra quelli che si uniscono ai Maccabei, entriamo un po' adesso un po' più nel vivo, contro Antioco e Menelao, non tutti sono d'accordo sulle premesse teologiche dei Maccabei, cioè con la teologia dei sadociti. Questi sono soprattutto gli enofici, che sappiamo sono una grande parte dell'esercito, almeno delle prime fasi della rivolta maccabaica, dei Maccabei. Una gran parte dell'esercito, una parte dell'esercito è data appunto da queste persone che vengono, diciamo, dalla tradizione enofica. Perché non accettano la teologia saducita? Perché per loro, per la loro teologia, la crisi è qualcosa di più profondo che la conseguenza del peccato umano, cioè della non aver osservato la legge. Non è la crisi non viene soltanto da non avere osservato fedelmente la Torah. C'è qualcosa di ulteriore che precede e che è di più profondo, che spiega il male, cioè nel mondo, è il male che in questo momento si verifica lì in Israele. Ecco, c'è un'idea diversa, ecco, dell'origine del male. Su questo punto loro non sono d'accordo con i saduciti. Allora qui bisogna fare riferimento, e questo forse può essere un po' una delle novità di oggi, a questo libro dei sogni, che è uno dei testi più noti dell'enochismo e che è stato scritto proprio in questi anni, cioè attorno al 164. Diciamo qualcosa, Giovanni, così perché mi aiuta. Siamo arrivati al punto che forse in questo caso possiamo prendere in mano il libro dei sogni come un testo enochico. Questo non è un testo della tradizione sadocita, di chi ha scritto la Bibbia. È un testo di quelli invece che sono rimasti un pochino ai margini, hanno un'altra teologia, no? Anche questi sono sacerdoti. È stato scritto negli stessi anni, quindi diciamo che tra 170 e 164 vengono fuori questi due testi, Daniele, che è più nella linea sadocita, adesso vedremo, anche se con molti ritocchi, e il Libro dei Sogni, che questo è un testo enochico, avrà 20 pagine, è una cosa proprio piccola ma molto interessante. E questo testo presenta la guerra come il risultato inevitabile della degenerazione della storia causata dalla ribellione degli angeli. Prima della storia, all'inizio della creazione, c'è stata questa grande ribellione celeste, non nella storia, prima, che ha creato questo sconquasso, questa contaminazione in alto e poi in terra. Ecco da dove viene il male per loro, non viene dagli uomini. Gli uomini sono delle vittime per loro del male, non sono quelli che l'hanno provocato. Quindi la guerra è il risultato di questa ribellione celeste, cosmica, per così dire, prodotta dagli angeli. E questo è il primo elemento del libro. Il secondo elemento del libro è che il Libro dei Sogni annuncia l'inizio di un nuovo tempo in cui Dio restaurerà la bontà dell'universo. Ecco, una prima visione, adesso vorrei stare un po' su questo testo, perché è molto interessante, è molto più vicino ai testi della Sazione Sadocita di tutti gli altri. C'è un po' una particolarità. Io vado veloce, ma se non vado troppo veloce ditemelo, perché corro un po' perché... Quindi qui in questo testo, dove il protagonista è sempre Enoch, si chiama letteratura enochica perché al centro il rivelatore, qui è Enoch, non Mosè, no? Enoch ricapitola il senso della storia per l'enochismo, cioè il fatto che l'ordine della creazione è stato sconvolto dal peccato degli angeli, qui niente di nuovo. e la Terra è diventata vittima delle forze del caos. All'interno della storia non c'è rimedio a questa situazione, il mondo è condannato ad essere sotto l'ira di Dio sino al tempo della fine. A un certo punto si scrive nel testo, sono, ora gli angeli dei tuoi cieli, ed Enoch che parla Dio, ora gli angeli dei tuoi cieli peccano, cioè hanno fatto questa ribellione, no? E la tua ira sarà sulla carne degli uomini sino al giorno del grande giudizio, cioè quando si sarà, quando Dio ritornerà appunto a reintegrare la creazione e metterla a posto. Cosa può fare? Può solo pregare. Può solo pregare Dio che non distrugga tutta la carne degli uomini, cioè faccia sparire gli uomini dalla faccia della terra, ma faccia sparire, espressione sua, soltanto la carne, cioè gli uomini, che lo hanno fatto adirare, ma confermi la carne di giustizia, gli uomini invece che non lo hanno fatto adirare. L'unica cosa che si può fare in questa situazione è soltanto pregare Dio che non distrugga tutto il genere umano. Questa è l'unica cosa che per l'elochismo si può fare.
È che distrugga gli uni ma non gli altri.
Sì, guarda, dice la carne, gli uni ma non gli altri. Ma è l'unica cosa che può fare, non è che si può agire. Si può soltanto pregare, non si può fare altro.
Uh-huh.
Se innescato, la carne di giustizia, dice.
Le rettitudine conferma.
Esatto.
La pianta di discendenza eterna non nasconde il tuo volto, ma la preghiera del tuo servo.
Questa è la tradizione enochica classica, cioè la prima visione del libro dei sogni, dice è Enoch, è il libro dei vigilanti, potremmo quasi dire. Però le cose vanno avanti. Nella seconda visione, a una seconda visione Enoch, si illustrano le varie fasi con le quali il male si sviluppa e si propaga, senza veri argini nel mondo, ed è rappresentato appunto dai vari popoli che si succedono sulla scena del mondo, rappresentati come animali. Ecco, quindi tutta la loro letteratura è così, c'è una grande allegoria. Quando parlano degli uomini, loro parlano degli animali. Ecco, il rango più alto è il bue bianco, anche il colore conta. Il bue rosso già, ecco, moralmente, il bue bianco. Abramo, Isacco, ma altre figure rilevanti della storia di Israele per loro non sono neanche dei buoni. Vedrete che hanno una visione loro molto particolare della storia di Israele. Allora, raccontano questa storia con questa vicenda che viene definita dagli autori l'apocalisse degli animali, no? Perché appunto è un'apocalisse per loro la storia, è sempre una degenerazione. Però loro, per spiegarla, usano appunto descrivere gli animali, sono gli uomini, sono i popoli. Ecco, su questi animali, diciamo, qui scendono delle stelle, cioè gli angeli che si sono ribellati, appunto sconfinano e si uniscono con gli uomini, simboleggiati da bovini e da altri tipi di animali. Questo sconfinamento produce una contaminazione, questa è caratteristica della teologia enochica, cioè una sorta, dice proprio Boccaccini, di malattia genetica, usa questa espressione, che modifica la natura umana, simboleggiata dal fatto che ora vengono generate delle specie di animali considerate inferiori a quella bovina, cioè vengono fuori degli elefanti, dei cammelli, degli asini, dei cinghiali, c'è un abbassamento, cioè c'è una contaminazione, una degenerazione, anche gli animali non sono più animali di rango, sono animali selvatici. Del tutto impuri, secondo la tradizione degli Stati Uniti. Ecco, così, attraverso l'unione sessuale, il male non solo è entrato nell'universo, forse solo questo, perché sappiamo, no, che gli angeli si sono uniti alle donne generando i giganti, no? Questa cosa abnorme, strana. Ecco, ma in questo modo il male si trasmette di generazione in generazione. Ecco perché c'è questa contestazione dell'unione sessuale, perché si trasmette il male, non per in sé del rapporto, ma per questa trasmissione del male. Infatti, al fine, il peccato originale sarebbe più legato a questa tradizione di che a quella stata. I sadduciti non conoscono, cioè comunque la rifiutano, invece loro la conoscono. C'è questa grande trasmissione del male che va, e non si sa quella va, è un disastro. Neppure il diluvio, perché loro prevedono anche il diluvio, gli erotici, no? Neppure il diluvio riesce a stirpare il male dalla terra, almeno dall'altra parte, nell'altra tradizione, un certo Arcita l'aveva fatto, no? Il diluvio. Qui no, qui non riesce neanche a arginare il male. Ecco. E così, anche da un resto santo, Noè, sorge una discendenza malvagia, che roba. Da Noè, che è il bue bianco, divenuto uomo, quindi un animale di rango, nasce un bue bianco come lui che Sem, ma anche, nasce anche un bue rosso, che già molto meno moralmente parlando, come il sangue che è Yafet, e uno nero che è come Cam, che apprendono a generare vari tipi di animali, ma tutti di basso rango. Ecco, la storia è questo espandersi del male che si manifesta nel moltiplicarsi di specie diverse di animali e sempre più bastarde, è il punto, e sempre più basse, senza che l'uomo possa farci niente. Questa regressione vale per tutti i popoli, però, questo è il punto, secondo me, da tenere fermo ed è tipico degli enopici, anche per gli ebrei. Qui sarebbe differente, i sadociti non accetterebbero, che sono la parte più nobile dell'umanità, questo anche per gli enopici, però cosa succede? Tanto è vero che nello spazio di tempo che va da Adamo a Giacobbe, da buoi di rango, animali da buoi, quindi animali di rango, che erano, divengano pecore. La pecora sia una bella cosa, no? Ma per gli enopici comunque un livello più basso del bue, dal punto di vista morale o altro, una cosa. Abramo, simboleggiato anche lui come un bue bianco, genera un asino selvatico che è Ismaele e un bue bianco che è Isacco. Ma da Isacco nasce un cinghiale nero che è Esaù e una pecora bianca che è Giacobbe. Noi avremmo detto, caspita, ma no, sarà meno un bue Giacobbe. No, è una pecora. È una pecora. E che genera a sua volta altre pecore. Perché c'è questa degenerazione in atto. Cioè si va sempre più in basso, anche se è Giacobbe. Scende. Sì. E questo sono 20 paginette, ma è interessantissimo di quello dei sogni. Ecco. Il libro dei sogni viene scritto 2-3 anni prima di Daniele. Daniele probabilmente conosce questa cosa. E la visione continua ripercorrendo i vari episodi della storia biblica con dovizia di particolari: la schiavitù d'Egitto, l'esodo, la conquista della Palestina e il periodo monarchico. Dopo l'esilio babilonese nauseato, Dio consegna il suo popolo a 70 pastori, sono gli angeli che guidano le nazioni, perché lo pascolino. Ma questi angeli si dimostrano malvagi anch'essi, e in questo modo l'intera storia del post-esilio, questo è tipico degli enopici, si svolge per il libro dei sogni, ma per tutti gli enopici, sotto l'influsso demoniaco. È chiaro, eh? Tutto il secondo tempio per loro è un segno di meno, diciamo, sì, generale. Dio si limita infatti ad osservare il drammatico evolvere degli eventi e Michele, che viene mandato a controllare l'operato dei 70 pastori, deve solo scrivere in un libro tutto quello che vede e riferire a Dio, ma non deve intervenire. Quindi questa è la situazione per gli enopici del secondo tempio, una situazione di degenerazione progressiva. Dio non è che non c'è, ha mandato uno che deve registrare tutte le cose,
sta aspettando.
Prende atto. E anche loro, gli enopici, prendono atto, possono solo pregare, e non degeneri così tanto, perché arrivi presto il giorno di Dio. Vedete, tutto è tesa a questa, perché talmente degenerata la cosa che non si può fare niente. Si può solo sperare che a un certo punto Dio accorci la sua tesa. Per dire com'è la teologia, questo è chiarissimo a questo punto, qual è la teologia enotica. Per me leggere il libro del... Ma alla fine, questa invece è una novità, non è per questo che volevo dire. Alla fine, alcuni eletti, alcuni agnellini, li chiama lui, cominceranno a vedere la luce. Alla fine quando? Al momento della persecuzione, siamo al 167, in quegli anni lì, perché per loro deve avvenire lì, probabilmente il giudizio, per questi...
Il regno di Dio.
È talmente scombussolata la cosa che a questo punto siamo lì per lì, cioè ci manca poco. E quindi è quello il momento, è quello. Cioè, loro individuano un periodo. E quindi alcuni di questi, che lui li chiama agnellini, sa sempre la storia degli animali, cominciano a vedere la luce. È la riscossa finale che si realizza appunto in questa epoca, diciamo così, maccabarica. Alcune pecore, agnellini, apriranno i loro occhi e grideranno contro gli altri animali che li vogliono divorare, no? Appunto, gli ellenisti, i siriani, e sono sempre simboleggiati come animali, quindi corvi prevalentemente, o altri corvi, non sono i corvi. Ecco, dapprima le altre pecore ai quali gli agnellini chiamano, insomma, ai quali si rivolgono, non li ascoltano, sono i sadociti, sono i capi. Sono cieche, sono le pecore cieche, chiamatele. E uno di questi agnellini viene fatto a pezzi dai corvi, chi è? È Onia III, l'ultimo sacerdote legittimo. Ma poi vi ricordate, a un certo punto viene assassinato, sembra dai siriani, d'accordo con Menelao. Anche lui considerato qui un agnellino, ecco, viene Ma poi a questi agnellini cominciano a spuntare le corna, cioè cominciano a difendersi, a combattersi, a combattere. Anzi, a uno di questi agnellini spunta un grande corno, e secondo anche l'edizione questa di Paolo Sacchi, non la traduce lui, ma è la sua edizione, sono i suoi collaboratori, e questo agnellino cui spunta questo grande corno è sicuramente Giuda Maccabeo. È lui che guida la, che chiama tutti e guida davvero, più che la difesa. Questo agnellino con il grande corno volge i suoi occhi alle altre pecore e apre i loro occhi, e questi si aggregano a questo che è diventato un caprone, cioè un capo, cioè un animale con forza. A questo punto anche gli angeli, in particolare Michele, che prima dello santo doveva prendere nota, no? Sapete che è andato là, doveva prendere nota di tutte le malefatte che gli angeli gli hanno fatto, no? Ecco, vengono in aiuto a questo che è diventato un caprone, e Dio compie la sua vendetta. Quindi anche gli angeli a questo punto entrano a combattere e a difendere, appunto, a difendere i Maccabei, diciamo così. Il giudizio colpisce tutti gli animali colpevoli per aver azzannato gli agnellini e le pecore cieche, e vengono colpite anche le pecore cieche, colpevoli di aver tagliato il popolo, e a tutti gli eletti, inclusi coloro che erano periti, anche i morti, si dice al libro dei sogni 90-93, si promette una prospettiva eterna, cioè una creazione nuova, un mondo totalmente purificato, dove gli eletti subiscono la loro reintegrazione, cioè ritornano tutti a vedere, tutti prima erano ciechi tutti questi animali, e diventano tutti bianchi. Anche il colore conta qui. In questo modo, per il libro dei sogni, il ciclo si chiude, la nuova creazione ripristina l'integrità della natura umana che il peccato angelico aveva contaminato e sconvolto. Quindi c'è una lunga disamina storica della vicenda del periodo maccabaico, sempre sotto forma di allegoria. E è una novità, questo non era mai capitato negli altri testi sinottici. Attenzione alla storia, non c'era mai stata. Qui invece c'è una tensione anche analitica, con i personaggi che intervengono e che cosa fanno. Ecco, dice Boccaccini che questa prospettiva deve essere stata molto attraente per molti di Israele, perché non solo apriva agli eletti una prospettiva militante di lotta alla fine dei tempi, cioè quelli dell'autore, ma anche forniva un tempo di vendetta per i martiri nel mondo a venire, per chi era morto, per quelli che erano periti. Quindi, secondo Boccaccini, da un lato la fine del sacerdozio sadducita, le pecore cieche che se ne vanno in Egitto, no? E dall'altro la durezza dello scontro con Antioco Epifane e con Menelao, ecco, sembra confermare la diffusione del male e la degenerazione della storia, un po' in tutti. Ecco, l'idea della degenerazione fa presa anche su tanti, ecco, su molti. E quindi questo movimento minoritario, dice Boccaccini, che sarebbero gli enochici, di poche famiglie di origine sacerdotale, non so come fa a dire così, ecco, diventano invece un movimento molto popolare nell'epoca maccabaica. Cioè tutti questi eventi storici in qualche modo mettono al centro la proposta degli enochici, cioè questa degenerazione del mondo, no? Perché appunto la stanno vivendo, e fanno sì che molta gente si in qualche modo aderisca alle loro teorie, e da poche famiglie sacerdotali che erano, diventano invece un gruppo molto molto consistente. Questa è un po' l'idea di Boccaccini. Si delineano così due prospettive teologiche, questa qui degli enochici, no? Questa degenerazione gravissima della storia che attende l'avvento di Dio, e però c'è anche quella sadducita, pur ritoccata, rivista dalla tradizione maccabaica, rimane ancora l'idea dell'importanza della legge oato, cioè l'altra parte sono del popolo, ed è quella che è legata alla tradizione maccabaica. Quindi le due teologie, sadducita e enochia, rimangono. Il fatto è che in questa vicenda sorge, appunto, secondo Maccabei, una terza teologia, che è quella che troviamo in Daniele. Tra la teologia sadducita, l'importanza della legge, il sommo sacerdote, e quella enochica, degenerazione, nasce una certa idea, una certa teologia, proprio in questi anni, ed è quella rappresentata da Daniele. Boccaccini appunto dice, caspita, ma questo è un problema, perché c'è una complicazione, perché? Perché il libro di Daniele è sempre stato associato storicamente al libro dei sogni. sono lunghe tradizioni che avvicinano i due testi. E allora sarebbe, lui dice, la stessa teologia, no? Cioè, quella lì. Invece, ovviamente, per lui non lo è. È vero che i due testi però sono contemporanei, sono scritti entrambi tra il 170 e il 164, quindi lo stesso, vengono la stessa vicenda storica, entrambi i testi sono scritti apocalittici, quindi anche il genere è il medesimo. Questo è vero. Però lui dice che, secondo lui, i legami tra Daniele e il giudaismo sadocita, la legge, no? Diciamo del sacerdozio, per lui sono più sostanziali di quelli che uniscono Daniele al libro dei sogni, cioè alla tradizione di Enoch. Ed è quello che vuole sostanzialmente dimostrare in tutto quello che resta del testo, cioè il fatto che è una terza via, ma è una terza via più vicina alla teologia sadocita che a quella enochica, nonostante quella che sia la visione storica corrente, che invece la avvicina a Enoch. Però ha una sua autonomia, una sua originalità, lui la vuole mettere in luce. Qui ci sarebbero alcune questioni strutturali che io lasci un po' da parte sul testo, insomma, dove sta l'unità o altro, le si può recuperare alla fine con un'idea che mi viene in mente leggendo Boccaccini.
Mi mette 170 e non 167.
Lui dice che avvengono tra la morte di Onia III, che è il 170, e la morte di Pirco Epifane, che è il 164.
Quindi già prima della statua di Antioco, nel senso.
Prima. Non so. Ah beh, dell'abominio allora lui comincia, prende alcuni temi l'abominio, ecco, prima secondo lui questo, e allora prende alcuni temi e fa vedere come su alcune questioni rilevanti ci sono appunto delle differenze tra queste teologie, vuole dimostrare questo. Il primo punto che prende in esame è la figura del veggente, che c'è sia nel libro dei sogni, Enoch è un veggente, diciamo così, è un veggente, diventa un veggente, è un veggente, ma anche Daniele è un veggente. Sono due veggenti, sono stessa teologia, lui dice ci sono delle grandi differenze, no? E parte fin dal primo capitolo di Daniele con la storia della prova del cibo, no? Ricordate Daniele che fa un accordo con alcuni funzionari per cui non mangia i cibi di Babilonia, per così dire, ma rispetta la legge. Questo è il punto, insomma. E lui dice che la storia della prova del cibo appartiene allo stesso contesto culturale di tutti i racconti di corte che troviamo in Daniele 2:6, tutta la prima parte. Io ho saltato un po', ma ci sono queste due grandi parti, no, del testo. 2:6 i racconti di corte e 7:12 le visioni. Poi c'è un'introduzione che fa un po' parte a sé, ecco, ma sono queste due grandi parti, no? E Collins, che è un autore che cita spesso Boccaccini, dice che in origine la storia della prova del cibo è molto vecchia, no? Aveva uno specifico scopo pratico, incoraggiare gli ebrei della diaspora a non lasciarsi contaminare da regole alimentari proibite, partecipando alla vita culturale del loro ambiente. Ma secondo Boccaccini, ora in Daniele la storia assume anche una funzione nuova. L'accento passa dalla storia in sé alla persona di Daniele, diventa centrale, e il testo appare come una biografia, per così dire, di Daniele. In sostanza è Daniele l'eroe che si vuole presentare al lettore. E allora questo veggente di che natura è? Qual è la caratteristica di questo personaggio? Per capirlo bisogna confrontarlo appunto con l'altro grande veggente di quegli anni, che è Enoch. Bisogna quindi confrontare i due veggenti. Dal Libro dei Vigilanti, che è il primo testo degli Enochici del 400, addirittura a.C., il primo testo che conosciamo, sappiamo che Enoch, volando sotto la guida di un angelo attraverso il cielo, vede tutte le verità che riguardano la struttura del cosmo e i segreti del giudizio divino. Viene preso da un angelo e vede, scruta. Poi alla fine viene assunto, preso da Dio, non muore, ma viene assunto da Dio. Nel Libro dei Sogni c'è un'evoluzione. Il Libro dei Sogni, che segue alcuni secoli, il Libro dei Vigilanti, no? Molto più recente, sempre tradizione enochica, Enoch non è uno che è asceso al cielo, non si dice dove ha conosciuto e scrutato i segreti celesti, ma è uno che ha visioni, cioè un visionario, è un veggente. Mentre invece in origine Enoch non è un veggente. Da notare che anche in Daniele c'è un'evoluzione nel personaggio centrale, perché da interprete di sogni, 1:6, Daniele diventa un visionario nei capitoli 7 e 12, per cui i due personaggi, Enoch e Daniele, originariamente assai diversi, uno viaggia nei cieli e l'altro interpreta i sogni, finiscono per avere funzioni simili, sono dei visionari, sono dei veggenti, ma è un'evoluzione della loro figura, l'essere veggenti, non erano originariamente tali. Anche il contenuto delle loro visioni, secondo Boccaccini, si fa più simile. I sogni di Enoch nel libro dei sogni assumono una dimensione storica, l'abbiamo visto poco fa, no? Quando si racconta di tutta la vicenda pre-maccabaica, no? Gli agnellini che vengono staccati dai corvi, che era sconosciuta alla tradizione enotica precedente. E accanto suo Daniele ha assunto una dimensione cosmica che era estranea alla sua tradizione sadducita, richiamata appunto sia nella prima parte che nella seconda parte. Ecco, nonostante questo le differenze permangono. Come il libro dei Vigilanti, anche il libro dei Sogni non è interessato in alcun modo ad indicare la giustizia personale di Enoch, secondo i parametri della legge mosaica. Certamente Enoch è un giusto, ma nella prospettiva enochica il veggente non è scelto per i suoi meriti verso la legge mosaica, cioè perché è fedele alla legge. La sua giustizia risponde a criteri diversi e la conoscenza che gli viene conferita è un atto di illuminazione gratuito da parte di Dio. Quindi lui riceve queste illuminazioni non perché è fedele alla legge di Mosè, ma perché Dio ha fatto questa scelta su di lui, perché per qualche criterio particolare è giusto, ma non perché è fedele alla legge di Mosè, non è questo il criterio della sua giustizia, questo mai. Al contrario, se guardiamo Daniele 1, presenta il proprio eroe come colui che ha ricevuto il dono della sapienza divina in virtù della sua fedeltà all'alleanza mosaica. Per questo che diventa leggente, perché è stato fedele, no? Anche a Babilonia, dove doveva mangiare chissà che cosa, ha fatto un accordo con i funzionari, quindi ha mangiato kasher, non so come dire, è stato fedele alla legge. E per questo che viene fatto veggente, perché è stato fedele. In altre parole, se Enoch è veggente perché è eletto gratuitamente da Dio, Daniele lo è in quanto appunto rispetta i criteri del giudaismo sadocita. Daniele, questo potrei tagliarlo, No, c'è un punto importante. La descrizione di Daniele segue la linea che abbiamo già trovato nel Siracide, nel dire insomma della sua giustizia, no? Da un lato si sottolinea molto l'importanza della sapienza umana. Daniele e i suoi compagni sono di stirpe regale, di famiglie nobili, senza difetti, di bell'aspetto, dotati di sapienza, istruiti, intelligenti, no? E tuttavia la sapienza umana, secondo Boccaccini, è solo il primo passo, perché poi la conoscenza più profonda, quella delle cose nascoste che riceve Daniele, l'illuminazione, è data da Dio soltanto a chi osserva l'alleanza di Mosè. Insomma, siamo ancora dentro la prospettiva del Siracide, questo vuol dire. Siamo collegati quindi alla teologia sadducita. Il Siracide, l'abbiamo visto l'altra volta, diceva: se desideri la sapienza umana e divina, osservi i comandamenti, dei Signori te la darà. Quindi l'essere veggente scaturisce dall'essere fedele alla legge. E qui si stabilisce una connessione quindi molto forte fra Daniele e la precedente connessione teologia sadocita con il Siracide, è la teologia del Siracide. Però Daniele va anche oltre il Siracide, dice Boccaccini, che è sempre dettagliatissimo. Come abbiamo visto la volta scorsa, contro il giudaismo enotico, il Siracide aveva condannato ogni tipo di conoscenza basata su sogni e visioni. Abbiamo visto che c'è una lista di accuse che il Siracide fa rispetto all'enochismo, no? Abbiamo 13 capi di accusa, cioè è un testo anche enotico del Siracide. A un certo punto si dice: oracoli, presagi e sogni sono cose fatue come vaneggia la mente di una donna che ha le doglie. Sogni, visioni o altro, diciamo, è proprio aperta, ecco, è 34.5. Scrive quindi Boccaccini invece che Daniele apre la porta che Siracide tiene chiusa, e cioè in Daniele la rivelazione divina si presenta secondo modalità diverse e però della stessa dignità, e così ci sono visioni, ci sono sogni, ci sono apparizioni miracolose, queste dita che scrivono sulla parete, no? C'è una parola scritta, le tre parole, e una parola profetica. Notate c'è il fatto che queste rivelazioni non le riceve un ebreo, ma molte volte le ricevono altri. Quindi c'è una porta che viene aperta, cioè la visione viene ammessa, ed è di pari dignità della parola. Quindi c'è la rivelazione cambia, la modalità della rivelazione cambia in Daniele, e viene riconosciuta pari alla precedente rivelazione, quindi va anche oltre, quindi da un lato è legato al Siracide, dall'altro va oltre al Siracide. So che mi sto distruggendo, ma fermatevi se pensate che sia meglio.
No,
Boccaccini di Caviglia, Boccaccini, speriamo che sia anche un po' un combattimento. Elemento comune di ogni, poi fa questa osservazione Boccaccini, elemento comune di ogni rivelazione è la sua incomprensibilità. La rivelazione resta muta se Dio non ne fornisce l'interpretazione, svelando il senso a qualcuno che è degno di riceverla. Per cui c'è uno spazio tra la fase rivelativa e quella interpretativa. Tanto che si potrebbe dire che in senso stretto la sapienza non consiste tanto nella rivelazione, ma nella interpretazione. Ecco. E un altro aspetto che si sottolinea, che sottolinea Boccaccini, è sempre sulle due figure che sono appunto diverse, Enoch e Daniele, è questa, che il giudaismo enochico non si sofferma sul destino finale di Enoch. La ricompensa di Enoch è già inclusa nella sua elezione. Al contrario, in Daniele dobbiamo attendere la fine per conoscere qual è il destino del protagonista. E lo si dice al capitolo 12, versetto 13, ti alzerai per la tua ricompensa alla fine dei giorni. Mentre Enoch è assunto in cielo senza morire, perché poi possa ricevere la sapienza e liberarla agli uomini, Daniele sarà invece risuscitato e fatto uguale agli angeli perché in giustizia, cioè per la sua fedeltà all'alleanza, ha ricevuto il dono della sapienza e in giustizia, cioè rimanendo ancora fedele all'alleanza, l'ha trasmessa. Insomma, il veggente Daniele è ben diverso dal veggente Enoch. È vero che i due testi sono simili, scritti assieme, ma ci sono degli elementi molto molto diversi fra Libro dei Sogni e Daniele. I due veggenti sono due veggenti diversi.
Posso chiedere una cosa? Una teologia apocalittica dovrebbe contenere una speranza, no?
Sì.
Mi spieghi bene quella di Enoch e quella di Daniele?
Beh, quella di Daniele la dice alla fine, che Dio sta per intervenire nella storia. Sono proprio le righe finali, Daniele. Anzi, questo è il Libro dei Sogni.
C'entra il figlio dell'uomo?
È citato, c'è l'affermazione figlio dell'uomo, una e sola volta nel...
7-3. E Enoch?
No, nel figlio dell'uomo se ne parla nel libro delle parabole. Qui è Enoch, parlo di Enoch. Però Enoch, cioè quando parlo di libro dei sogni, parlo di Enoch, parlo della persona enochica. Sì, sì. La persona enochica propone questa speranza. Secondo il libro dei sogni, Dio sta per intervenire proprio in quel periodo della vicenda maccabaica. Sta per intervenire proprio in quella situazione. È arrivato al culmine il male, no? Poi con l'assassino del sommo sacerdote. Quindi sta per intervenire, questa è la speranza. Anzi, il testo termina che appunto il tempio viene ricostruito e tutti appunto in qualche modo vengono rigenerati.
La speranza è interna alla storia.
Quella alla fine è interna alla fine della storia, alla fine, lo vedremo alla fine.
Parlando adesso di Enoch.
Enoch nel senso del libro dei sogni, sì. È alla fine della storia, è una domanda di... Si risponde però a questa domanda guardando il secondo tema che prende in considerazione Boccaccini, che è il potere di Dio sui regni. Importantissimo questo.
Scusa, ma su questo punto come interpreta la risposta di Daniele? Se il libro dei sogni prevede che Dio interverrà immediatamente col regno di Dio, e non risolverà tutti i problemi. Invece Daniele sarebbe diverso.
Lo vediamo adesso.
No, dico, no, perché siccome hai parlato,
sì.
Alterà, eccetera,
sì.
Perché dici che sarebbe diverso? Puoi ipotizzare che anche Daniele prevede immediatamente che ci sarà.
Sì, scusami, sì, non ho sbagliato.
Daniele, c'è spesso un aggiornamento, sembra che Daniele si sia sbagliato più volte.
Nel cantare le sessioni.
E il testo viene aggiornato più di una volta, perché il calcolo a cui si aspetta perciò l'intervento di Dio che lì diventa la risurrezione, si aspetta che sia adesso.
Sì, scusami, intendevo questo, mi sono confuso. Prima vi ho illustrato il libro dei sogni, poi passa più decisamente a Daniele. Noi guardiamo qui la prima parte, che tutto non si riesce a fare oggi. Però già dice molte cose con questo secondo tema che prende in esame Boccaccini, dopo aver preso in esame il tema del veggente, e che è il tema del potere di Dio sui regni, che è Daniele 2,7, sostanzialmente. E questo secondo aspetto, anche su questo secondo aspetto, si ravvisano delle novità in Daniele rispetto alle teologie precedenti. In Daniele 4,5 che secondo Boccaccini è il nucleo della prima parte dell'opera, l'affermazione dell'assoluta, ci sono due affermazioni, l'affermazione dell'assoluta sovranità di Dio è svolta in parallelo con l'affermazione che Dio la concede ai re anche pagani. Quindi, la sovranità viene promana da Dio sempre e la concede quando e come a chi vuole. Queste sono le due affermazioni di fondo del centro della prima sezione. L'idea viene poi ben illustrata nei destini di Nabucodonosor e del suo figlio Belsassar, ai quali Dio all'origine ha donato la sovranità, no? Ma è sempre pronto a revocarla non appena coloro che l'hanno ricevuta se ne rendono indegni. È il caso di Nabucodonosor, che per aver ricondotto a se stesso l'origine della sovranità, perché appunto in 4 di 27 fa una considerazione su di sé, no? Nabucodonosor, e dice: non è questa la grande Babilonia che io ho costruito come reggia con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà? Non avesse mai detto, appunto, Dio interviene e lo rende folle, no? E revoca il potere immediatamente. Ma anche Belsassar, no? Quando utilizza gli utensili del Tempio, no? Che è preso a Gerusalemme, voi sapete che a un certo punto, in un famoso pranzo, lui ritira fuori questi e anche lui, la notte seguente, viene assassinato. Con Don Daniele è Dio che interviene in entrambi i casi direttamente. Quindi Dio dà la sovranità e la revoca quando vuole. Questo è fondamentale, è l'idea fondamentale che c'è nella prima sezione. Poi, siccome Boccaccini complica sempre le cose, ma la prima cornice che contiene Daniele 4-5, le due cose che ho raccontato, e che secondo lui è Daniele 3 e Daniele 6, tira le conseguenze della cosa. Se Dio... Questa l'ho capita, ci ho messo un pomeriggio a capire, cioè è drammatico quello che c'è, no? L'altra sera proprio non riuscivo a capire il finale, sono stato lì. Se Dio è la fonte della sovranità dei re pagani, ne deriva, questo lo dice lui, ma è quello che ho capito, ne deriva che all'ebreo è richiesta una doppia fedeltà, è fondamentale. Se uno non capisce questo, il resto di Boccaccini non lo capisce su qua. Il tema è la doppia fedeltà. Fedeltà a Dio e fedeltà al re pagano. Questa è tutta la storia. Al re pagano, che Dio ha messo sul trono, ma è fondamentale. Senza questo Daniele non è incomprensibile. E anche tutto Sacchi, il secondo tempio, è tutta l'idea, è questa. Si vive in un regime di doppia fedeltà. Questa è la vita di Israele. Se non si capisce questo, non si capisce niente. E questo è il punto, è questo qua. Bisogna essere fedeli a tutti e due.
Tutti in Gerusalemme per infedeltarne. Babilonia. No, Gerusalemme cade nel 587 per un'infedeltà al re di Babilonia.
Questo è fondamentale per capire tutto il paragrafo, perché se poi li tieni aperti molti file, tutti li perdi, ma questo è il punto, è quello, il file principale, la doppia fedeltà. I capitoli 3 e 6 fanno vedere che questo, nonostante i problemi, voi vi ricordate, no? Hanno dei vari problemi in Daniele, sia Daniele che i suoi tre amici, no? Nel senso che ci sono dei consiglieri invidiosi, sembra, che in due occasioni mettono in difficoltà prima i tre e poi Daniele, i tre che vengono messi nella fornace ardente, no? E poi Daniele alla fine, perché pregava nella fossa. E dopo si capisce perché c'è tutto questo materiale stranissimo che Daniele va a recuperare, non l'ha scritto Daniele la prima parte, lui va a recuperare tutte queste tradizioni, non si capisce perché va a recuperare queste tradizioni, non l'ha scritto neanche lui, no? La prima parte, lui va a prendere tutte queste storie che già giravano, erano anche ad alta definizione, e questa doppia perché fa vedere che è un argomento a porzioni, anche a Babilonia, anche dove stavamo peggio, era possibile vivere la doppia fedeltà. Vabbè, c'è stato qualche consigliere stupido che ci ha messo in difficoltà, ma poi il re, Nabucodonosor e poi Dario, nel secondo caso Dario, ha ripristinato le cose e ha fatto morire gli invidiosi. Non so se vi ricordate le due vicende, no? Della cosa. Avete presente le due
vicende?
I tre che vengono messi nella fornace e Daniele che prega, non segue il consiglio del re, che non bisogna sostituire, vengono poi salvati. Anzi, nel secondo caso, addirittura Dario prega tutta la notte perché Daniele non muore, no? Nel senso che i re ne escono benissimo, a parte i due casi. I due re sono i suoi consiglieri. Perché i due consiglieri vengono contestati? Perché non riconoscono lo status religioso particolare di Israele in Babilonia. Paradossalmente, il re non si dice, ma sembrerebbe riconoscerlo.
Sì.
Non si dice così, perché è chiaro che lui emana l'atto idolatrico, le azioni idolatriche, però il re sembrerebbe riconoscere lo status, quindi la doppia fedeltà.
Sì.
Per gli stupidi dei suoi consiglieri, no. Quelli stupidi sì, finiscono male, entrambi, addirittura quando si parla della fornace, anche per mettere i tè nella fornace, muoiono anche, cioè è un disastro per questi invidiosi. L'argomento, secondo me, è un argomento forzioso, vuol dire che anche a Babilonia, dove sembrava impossibile vivere la doppia fedeltà, è stato possibile. Cosa vuol dire? Ma volevi dire qualcosa?
No. Vuol dimostrare che nonostante, anche quando... La doppia fedeltà al re sì. Potrebbe sembrare in contrasto con la fedeltà di
in due casi
bisogna rimanere fedeli al re.
E questo è il punto. Cioè, entrambi.
Ovvio che non sarà più dopo.
Aspetta, vado sempre avanti.
Anche quando la fedeltà al re sembra entrare in contrasto con la fedeltà a Dio, casi no? Bisogna ugualmente rimanere fedeli al re, perché loro rimangono fedeli al re.
Sì.
A costo della vita, rimangono fedeli.
Cioè, lui prega.
Loro dicono, noi siamo...
Abbiamo fatto questo,
noi,
però...
Noi siamo...
Tu dici, e te lo dico, non posso fare altro.
C'è un fatto diverso. Il re alla fine riconosce
che
loro sono dei cittadini perfetti.
E il loro Dio quindi va onorato.
Va onorato loro.
Ne alcuni casi, è eccezionale.
Ma insomma, nella prima parte di Daniele funziona così, mi sembra, no?
Sì,
casi.
Almeno questa
è tutte le volte va a finire bene.
Sì. Ma vuole dirlo al re o al popolo?
Adesso. No, vuol dire sui tempi. Cioè, io racconto una storia, questo l'ho saltato prima un pezzo perché. Cosa fa Daniele? Recupera del materiale che già era elaborato. Ed erano queste storie ricorte, no? Queste qui, queste vicende, appunto il pasto purificato che fa Daniele, erano già materiali, no? E li mette assieme con la seconda parte. Allora il problema è proprio come mai fa tutta questa operazione, no? Subito non è che si capisca bene. Il primo messaggio è questo qui, no? Vuol far capire che bisogna essere fedeli a entrambi. Anche in situazioni difficili bisogna mantenere la doppia fedeltà. Israele è sempre vissuto così.
Bravo, per far intendere il re come si
comporta. No, non il re.
Ma il re.
No. Ma sai, il re non
è vero. È già dato.
Far intendere che bisogna rimanere fedeli al
adesso.
Re pagano anche quando sembra che si vada contro Dio.
Infatti.
Cose che cambieranno completamente con i Maccabei.
Questo è il punto delle punte, tu questo qua. Cioè, lì fuori
e che anche dobbiamo obbedire a Dio e agli uomini.
Quindi è difficile, bisogna mantenere questo equilibrio, sai, il punto è proprio questo. Lui vuole far capire che anche nella situazione peggiore, che è Babilonia,
questo sarebbe Daniele.
Daniele, il popolo ha mantenuto questa linea. E questa è la premessa.
Cosa vuol dire per
adesso arriviamo. Tanto è questo il senso, è la doppia fedeltà, sono due pagine lì, il tema è la doppia fedeltà, non le altre cose secondo me poco profondo.
Questo è interessante perché non è solo questa prima parte di Daniele, ma è ciò che hanno insegnato i profeti antichi. Ezechiele è in questa linea, bisogna ubbidire al re pagano, l'ha messo Dio. Il secondo Isaia è in quella linea. Il Ciro è un inviato di Dio, è un messia, voluto del Signore. Quindi bisogna stare sotto il divino, al re pagano. L'impressione è che quindi c'è una rottura con i Maccabei, cambiano la discussione, ma gli innovatori sono i Maccabei, probabilmente.
Sì,
no?
Sì,
e qui
sì.
C'è una tradizione molto forte.
Sottomissione al re, ma è per far capire quello che sta avvenendo in quel momento lì. Lui è andato a recuperare il materiale vecchissimo, no? Però un materiale vecchissimo questo,
sì.
Ma perché vuole spiegare la situazione attuale. Allora c'è questa lunga sezione 2-6 dove lui spiega queste cose. Dice, ma cosa c'entra? Vabbè, Babilonia, qui abbiamo gli nemici in casa, questo qua ci racconta. Lui deve stare anche attento al Tiro 4, c'è una grande ombra su tutto il testo, dice un autore. Antioco su Daniele, no? Si sente che è un elemento di unità del testo, l'ombra di Antioco IV, no? Secondo un autore. E allora va a recuperare questo materiale e fa capire qual è stata la vita di Israele, che è vissuto sempre nel Secondo Tempio in un regime di doppia fedeltà. Lo fa sottolineando l'aspetto più particolare, addirittura a Babilonia. Poi, questa è la cornice immediata. Poi c'è un'altra cornice, secondo Bogaccini, che è data da Daniele 2,7.
Cioè, da un lato sono fedeli, però trasgrediscono.
Sì, sì, cioè, entrambi.
Non fanno, perché a un certo punto reddici di fare le cose.
Io, esatto, però glielo però no. Dicono. Però,
nel senso, no, però sono reali.
Reali.
Il re è un po' un fantoccio lì in quei racconti lì.
Deve
essere
costruito,
che sbaglia, sono i cattivi consiglieri che prevalgono, però il fatto di presentare in questo modo vuol salvare il re.
Sì.
Vuol salvare il re. Il re sbaglia a condannarli, però non è colpa sua,
no.
È colpa di questi qui. Alla fine il re riconosce che
ha e alla fine, esatto, cioè, non è che loro fece Daniele, sono tutte le preghiere
che accettano la
obbedienti fino ad accettare la morte,
sì, la morte
in questo senso,
sì, sì. Sì.
Sì, ma non sono contro il re, non dicono bisogna ribellarsi al re perché
lo dice,
fa contro Dio,
lo dice il testo, no? quando lui
dice, sì. Bisogna stare sottomessi al re, io non martirio,
ma
sto accettando la morte
apparentemente contraddicono il resto alcuni punti, ma in realtà sono molto fedeli.
Beh, cioè loro riconoscono
una doppia fedeltà.
Sono due fedeltà loro. Una è la fedeltà al re, nel senso che loro non fanno una rivoluzione, dall'altra loro sono fedeli al loro re, cioè Daniele prega la mattina e la sera sempre, no? E glielo dice, cioè io questo non lo posso fare. Cioè la lealtà è il concetto, alla fine fuori
del fuori.
Due fedeltà, ma si è leali.
Cioè non è il martirio
non
di
c'è la reazione.
Chi muore in guerra, no? Non è il martirio di chi fa la rivoluzione.
Anche perché le prove di difendersi, ma dice
no, non è il martirio di chi dice io mi oppongo al potere del re. È il martirio di chi col martirio conferma il potere del re, la sua lealtà.
Sì, quindi due
non lo so,
però mi sembra che ci sia anche un altro elemento, se ho letto bene, cioè così sembrerebbe un'acquiescenza al potere del re e basta. Mi sembra che dietro ci sia il fatto che si crede in Dio come giudice giusto, cioè ci pensa poi lui a fare, a intervenire. Ecco. La base è questa, se no dice basta su questo.
No, li salva.
Chiunque sia al potere, faccio quello che mi dice.
No, li salva, nella fornace e anche dai leoni.
C'è questo elemento, è alla base, mi sembra, se no diventa un popolo così, insomma, ridicolo, ecco che. Va dietro a...
C'è una gerarchia di fedeltà, cioè,
sì, si pensa di io a far vendetta.
Sì, però non c'è una ribellione al popolo. C'è una dichiarazione di noi, Sadrach, Mesach e Abednego rispondono al re. Alla fine, noi, dovrebbe essere questo.
Fallo
tu.
Non vedo tantissimo il potere del re,
citazione dove? Capitolo e versetto.
La lealtà, questo atteggiamento che tu adesso descrivi, insomma, viene fuori bene da quello che dicono i tre dopo, a Nabucodonosor, dopo essere stati salvati, no? Noi non abbiamo bisogno di darti alcuna risposta in proposito. Sappi però che il nostro Dio che serviamo può liberarci dalla fornace di fuoco ardente e dalla tua mano, re. Ma anche se non ci liberasse, sappi, re, che noi non ti serveremo mai i tuoi dei e non adderemo la stazza. Quindi loro non adempiono all'indicazione specifica, ma non c'è una ribellione, diciamo, al re,
al potere del re.
Questo è il punto. Non c'è nessuna ribellione. In quel momento, però su quella richiesta specifica, come su altre, loro non accettano. E per questa è la doppia fedeltà. C'è una fedeltà, penso che non è messa in discussione, ma c'è una fedeltà anche alle indicazioni della legge. E l'aver tenuto questa doppia fedeltà, il valore di questi giovani, per
cioè, non c'è, non c'è la possibilità di una ribellione politica, sì, al re. Non c'è la possibilità di fare una insurrezione contro il potere del re. Lui deve farlo Dio, ci pensa lui. Ptolemeo lo mette e fa quel che gli pare lui.
E d'altra parte al re di Babilonia andava bene così.
Ah sì, certo.
Anche questo, anche all'altra parte andava bene così.
Pagina 204, non c'è contraddizione, il potere del re non è un potere sacro, tale da non dover essere contraddetto, perché ha la sua origine e il suo limite in un Dio geloso. Ma per lo stesso motivo la sua legittimità è comunque indiscutibile, anche quando nel suo esercizio si opponga alla legge di Dio, anche quando il giudeo, in nome della sua fedeltà all'alleanza, sia condotto alla disobbedienza. Nella visione di Daniele, il particolarismo ebraico contesta le pretese idolatriche dell'autorità regia, non la sua essenza.
Sì, ecco.
La sovranità è da Dio, e da Dio è concessa, e solo per sua volontà sussiste.
Questo
non la puoi mettere in discussione, no. Anche se obbedisce a Dio. No.
Questa è un'insurrezione contro la legittimità del suo potere, dal momento che va contro Dio.
Sì.
Punto fondamentale, e da tenere presente, perché poi si va avanti, perché lo mette lì, ma si tira delle conseguenze, Daniele, anche in questa prima parte che noi esaminiamo. Allora ci dicevo, c'è anche una seconda cornice a Daniele 4.5, che è data da Daniele 2.7, e che contiene l'annuncio che questa situazione, quindi l'assoggettamento di Israele ai re pagani, in questo caso ai siriani, sta per finire, poiché alla fine dei tempi, si dice, il regno, il potere, la grandezza dei regni che sono sotto il cielo saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Ma prima devono succedersi quattro regni, rappresentati nel capitolo 2 da una grande statua, che è composta di quattro materiali, no? E dal capitolo 7 da quattro bestie. A questi regni viene concessa da Dio la sovranità, ma non per sempre. Perché alla fine e per sempre invece viene concessa a Israele. Il testo continua insistendo sull'assoluta libertà con la quale Dio affida e toglie la sovranità, e anche il regno scatologico che verrà dato a Israele sarà esclusivamente opera sua, senza mano d'uomo, dice il testo, quindi opera sua. Ecco, rimane appunto. Questo aspetto deve essere sottolineato, nel senso che, secondo Boccaccini, questa concezione dell'origine religiosa della sovranità che emerge in Daniele 2.7 contrasta con la visione del Siracide, qui sì, c'è una bella differenza, che pochi decenni prima aveva affrontato lo stesso argomento, andate a Siracide 10, 4, 18, è chiarissimo. Qui c'è un punto proprio concettuale e rilevante per quale vi ho fatto quello schemettino che avete visto che vi ho inviato. Anche Ben Sira, io non so, sapeva che il governo dell'uomo è in mano al Signore, che suscita l'uomo adatto al momento giusto, dice al capitolo 10, versetto 4. E sapeva anche che il giudizio di Dio della storia si esprime, cito, nel rovesciare i potenti dai troni e nel porre i miti al loro posto, 10-14. Già, ma l'interesse di Dio per il Siracide è rivolto esclusivamente alle qualità morali del re, al quale appunto si riprovera continuamente in tutti questi passaggi la superbia. Quindi è un'ottica morale con la quale Siracide guarda il problema, non un'ottica politica. Morale. È superbo, e cioè non lo guarda dall'ottica dell'origine del fondamento del potere, lo guarda dal punto di vista morale, se è una persona superba o no, se è riconoscente o no, ma non si pone il problema dell'origine del fondamento del suo potere. Il Siracide non si pone questo problema. Per il Siracide il succedersi dei regni è opera dell'uomo e delle sue ambizioni di potenza, per cui afferma il Siracide: la regalità passa a un popolo, a un altro, a causa delle ingiustizie, delle violenze, delle ricchezze, cioè dei vizi. Siccome sono dei viziosi, alla fine non riescono a tenersi il potere, ma sono loro che lo perdono, non è che Dio interviene. Per questo dicevo, in Daniele dà e revoca, cioè lo fa diventare matto a Nabucodonosor. Qui no, la revoca, la perdita del potere, è legata a questi poveri uomini che sono dei viziosi.
Non c'è un volere di Dio.
No. Ah, e qui la differenza però è sostanziale. È proprio... Quindi c'è un'ottica morale, etica, lui dice, nel guardare al problema da parte di... Invece in Daniele c'è un'ottica politica. È tutto un altro riguardo. Io ho cercato di rappresentarvi questa cosa in quel foglietto che vi ho inviato, nello schemetto, non se l'avete, dove l'avrei messo così, nella seconda pagina, no? Per far capire, è un po', se vuoi, è un po' primitiva la cosa, ma... è un po' caricata, è un po' una caricatura, ma fa capire, no? Come dire, e lo dice un pochino anche un po' Boccaccini, io prendo spunto da lì. Ci sono tre livelli per poter guardare da dove nasce ad esempio il male, no? Ma tu non ce l'hai? Ce l'ha nessuno vicino a te? Guarda. Allora, c'è un livello cosmologico, no? L'origine, il peccato angelico. C'è un livello storico, i vari regni che si succedono, poi c'è anche un livello morale. I capi dei popoli sono dei viziati e alla fine non riescono a governare bene, perdono il potere. Sono tre modalità attraverso le quali si può guardare, ad esempio, il problema del male nel mondo. La prima è soprattutto quella degli enochici, soprattutto però del libro dei vigilanti, non del libro dei sogni, perché il libro dei sogni è attento alla storia, questa è la novità di questo libro. Per la prima volta gli enochici guardano alla situazione attuale e parlano di Ogni Terzo, parlano di Jonathan. Nella prospettiva enochica tradizionale, il peccato angelico e le sue conseguenze avvengono su uno sfondo preistorico, cioè cosmologico. I grandi giochi si fanno o prima della storia, la ribellione angelica, o alla fine della storia, quando Dio torna e rigenera la creazione, ma non nella storia. O prima o dopo, è Lui che fa tutto, noi possiamo soltanto pregare nella storia, ma Lui o prima o dopo. Il livello invece opposto è quello antropologico-morale del Siracide. È la teologia dell'alleanza. Per il Siracide Dio è interessato alle qualità morali del re, dell'uomo adatto che mette lui. Ma poi se questi si superbisce, se si confonde, perde il regno e passa ad altri. Il regno non gli è tolto da Dio, come nel livello storico, ma dai suoi stessi vizi. Non c'è una teologia della storia qui. Era un po' disgraziato e quindi superbo, pensa di essere stato lui a di aver fatto crescere Babilonia e diventa male. Invece a livello storico c'è una teologia della storia. Dio suscita il re e gli toglie il potere quando pensa che deve essere tolto. Cioè, la revoca. E quindi la dimensione è nuova, non è soltanto morale. C'è un quadro molto più ampio. Questa è la novità che viene fuori in questo periodo, sia nel libro di Daniele, sia incredibilmente nel libro del libro dei sogni di Enoch, che è una novità. Enoch non è mai stato interessato alla storia, non ne troverete mai dei testimoni all'inizio.
Possiamo dire, diciamo quello che diceva, che lui è più fedele ai profeti, e forse è Siracide che dice qualcosa di nuovo con questo discorso nel dire che il re c'è un'autonomia umana che forse prima non c'era nei profeti, non lo so, o no?
Sentiamo, cosa dici?
Le passato la parola, non ho
capito. Ha fatto una domanda.
Chiedevo se non è più fedele ai profeti Daniele, quanto dicevi tu, no? Per questo fatto dei profeti che comunque dicevano che è Dio che mette, toglie, e non sia invece diverso, un innovatore in Siracide, lasciando un'autonomia, diciamo, ah. No. Cioè,
nessuno viene da un altro mondo, non considera i profeti, ma viene da un altro mondo.
Io
non credo che si confronti con i profeti.
Poco. Viene molto dai sapienziali. Sì. Sadducei mette assieme le due tradizioni, cerca di mettere assieme le due tradizioni.
Tutto viene dal mondo ellenistico.
Sì, ma secondo sempre Boccaccino è molto guidato dal pensiero Sadducei. Teoria di
sì. Comunque questi tre livelli sono in contrapposizione l'uno con l'altro?
No, sono fatti per farvi vedere dove stanno un po' i testi, no? Cioè, gli enochici stanno sulla cosmologia, Siracide sta molto sulla dimensione morale, antropologica, è una questione del singolo, non è della storia.
Il singolo che è vittima magari della cosmologia,
questa attenzione, avviene nella storia, ma è un problema tu sei un peccatore, non c'è una politica. Invece, a livello degli altri due testi, penso che Dio faccia un gioco nella storia, ci sia una teologia. Mm-hmm. Questo è nuovo. E che entri nella storia, Dio, cambiando i regni, dando e revocando, entra a fare un gran giocatore. L'altro invece, no, per gli altri no. È il singolo, o comunque è giocato all'origine, ma non nella storia. Era per dire un po', forse, c'è uno schemetto che serve quello che serve.
La Bibbia c'è tutto.
Però appunto ci sono delle angolature diverse. Sì. Sono delle angolature diverse. Boccaccini vuol dire che attorno al 160 la letteratura giudaica mette al centro la storia, sia la tradizione sadducita, diciamo che possa essere legata ai sadduciti, Daniele un po', sia la tradizione enochica, per la prima volta, almeno l'Enoch, mettono al centro la storia.
la storia è così drammatica, lo scontro con le Antioche Epifane, che la storia va alla ribalta. Adesso dirò un'altra parola, che quella di Cacete è bellissima, sul finale arriva delle conclusioni, è finita. Secondo Boccaccini questo aspetto della storia è uno di quelli che maggiormente distinguono Daniele dal pensiero del Siracide, al quale per altri aspetti invece è molto legato. E molto interessante è lo stesso aspetto che differenzia il libro dei sogni dagli altri testi enochici che lo precedono, sia per il Siracide che precede Daniele, mettiamolo così, sia per l'antica tradizione, il libro dei vigilanti che precede il libro dei sogni, lo svolgersi della storia e dei regni non ha alcun interesse, non c'è interesse. Per entrambe le tradizioni il problema del male e della salvezza si gioca o sul piano cosmologico o su quello antropologico, non su quello storico. Questo ci dice che per Daniele, per il libro dei sogni, è avvenuto un cambiamento di prospettiva. Cioè la durezza e la tragedia della crisi maccabaica, o pre-maccabaica, ha riportato il problema della storia al centro del pensiero ebraico, cioè di tutto il pensiero ebraico, sia di quello di ascendenza saducita, sia di quello di ascendenza enochico. E arriviamo sul finale, che arriviamo a Daniele 6. Lo concludo. Daniele 1.6, quindi abbiamo visto, prende delle idee ereditate dal secondo tempio, legate un po' alla corte, no? Molto consolatorie, no? Perché gli va sempre a finire bene sia a Daniele, e conforme all'ideologia saducita. Tutto avviene sotto il controllo di Dio, alla fine, no? Perché questi anche invidiosi vengono ben ripagati, e il suo popolo fedele può vivere presso i gentili una vita felice, sempre che rimanga fedele all'alleanza. Ma poi, ecco, il mio intervento oggi finisce un po' in levare, un po' in sospeso, ma per aprire la prossima volta. Ma poi arrivi il capitolo 7, il capitolo 7 l'ha scritto lui, l'ha scritto quello che noi chiamiamo l'autore di Daniele, ecco, che nasce in un contesto molto poco consolatorio, crisi appunto pre-maccabaica, e anzi molto drammatico. In questo capitolo l'autore di Daniele, ci ho messo un meglio come dire capire, non c'è, il capitolo 7 irrompe, interrompe il clima troppo idilliaco dei capitoli precedenti e il sogno, dice Boccaccini, diventa un incubo, perché il messaggio sembra incrinare il principio dell'incontrastata signoria di Dio sulla storia, no? Il versetto 20 del capitolo 7 si profetizza infatti l'arrivo di un re che lui chiama, come il libro dei sogni, l'ultimo corno.
Sì, sì.
È la stessa espressione che usa il libro dei sogni quando parla di Jonathan. Dice corno, no? Per dire la potenza. Qui invece si indica con l'ultimo corno Antioco Epifane, indica un guerriero, un capo, uno che ha forza. Da notare che in questo tempo i santi gli saranno dati in mano Antioco Epifane, e Dio non interverrà. Ci sarà un periodo in cui non interverrà. Sarà per intervenire, ma non interverrà in questo periodo. Quindi questo sembra un po' inclinare la situazione, insomma è davvero la signoria in mano a Dio oppure no? Da notare che in Daniele, se ci pensiamo bene, questo è l'unico re, Antioco Epifane, che viene davvero biasimato in quanto non riconosce lo status particolare di Israele, mentre Nabucodonosor, ma anche Davide, pur non essendo degli istinti di santi, sembrano riconoscere questo status e non perseguitano il popolo per la sua religione. È incredibile, eh? Cioè, sono trattati benissimo alla fine i due personaggi là. Ma con l'avvento di questo nuovo re, Antioco Epifane, questo non è più possibile. Insomma, qui al capitolo 7 c'è una grande novità, la doppia fedeltà a Dio e al re, che era una costante storica nella vita di Israele, ora per la prima volta non è più praticabile. Questo è quello che il punto. Il punto, allora, ci arriva, ci fa morire, Questa è la novità, ecco, è per questo che la storia ora viene alla ribalta, perché c'è un'introduzione, per questo che tutte le due tradizioni, sia quelle enochiche, devono ritornare alla storia, perché qui sta succedendo qualcosa che non capiamo bene, e allora la storia torna nei testi, anche in quello dei sogni, che gli enochici non si sono mai interessati, quindi non si annulla il principio della signoria sovrana di Dio, ma certo si pone la questione del perché Dio permette quello che non aveva fatto a Babilonia, ha un potere a lui, quello che non aveva fatto a Babilonia, permette un potere a lui sottoposto di affliggere il suo popolo, come non era mai capitato, perché la storia, la prima parte di Daniele là, è far vedere che gli ebrei vivono bene, non sono afflitti. Questa volta invece questo capo affligge il suo popolo, questa non è mai successo. Ecco, questa era la sfida del proprio tempo, e per rispondervi Daniele non esita a usare il linguaggio della tradizione enochica e si spinge, dice Bugacini, quasi, non so se Luca ha il testo sotto, si spinge quasi al punto di accettare l'idea di una degenerazione della storia tipica della tradizione enochica. Ci va vicino, ma non l'accetta, ci va molto vicino. Con Daniele VII, insomma, il lettore è avvertito che le tradizionali categorie sadocinte, pur valide, devono essere aggiornate. Una visione semplicistica dell'alleanza non basta più per spiegare quanto sta accadendo con la crisi maccabaica. Io l'ho capita così. Il tema del capitolo 6 è la doppia fedeltà non più praticabile. Succede una cosa nuova, bisogna ripensare la storia. Questo sarebbe l'aspetto che nasce a metà del testo, e poi dopo lì va avanti, adesso lo vedremo la prossima volta, sul significato della storia, sul significato del tempio e sul significato della responsabilità personale dell'uomo. Però intanto c'è questo elemento che interrompe tutta una vicenda lunghissima di secoli. Ecco il testo, e l'unità del testo è data proprio da questo fatto. Si spiega appunto la doppia fedeltà nei primi capitoli, nella seconda parte invece si fa vedere che questo non è più possibile. L'unità è data un po' da questa composizione difficile.
Nel corso del tempo, fino alla Shoah, fino al nazismo, si ripropone sempre questa di nuovo ripensare la storia. E quanti libri sono usciti, si interrogano su questo anche nel secolo scorso. Un ripensamento della storia. Si tende un po' a un certo punto a dire che tu stai in cielo, poi si tutta la storia in casa e tu devi ripensare la storia. Così quel tempo lì è.
Stupefacente, vabbè, la storia qui si imprime e interviene su tutte le tradizioni, soprattutto i giudaismi. Questo è il bello, dice che i giudaismi entrambi raccolgono il problema. Anche gli enottici, che erano dei metafisici, sono costretti a prendere parte e a dare un'interpretazione di quello che sta avvenendo. Non era mai capitato.
Abbiamo un'altra possibilità, oppure perché rimaniamo sospesi fino a ottobre, in luglio non ci siete ancora, è una cosa molto concreta.
Non ci siamo ancora.
Ciascuno deve sapere se si può fare un secondo incontro, no?
Diciamo
in questo mese, però non troppo in là, perché tu ci sei,
anch'io, anche loro.
Fino a fine luglio praticamente. Siamo tutti, o quasi.
Quasi.
E io ascolto.
E tu sei
quasi. Ma sei sesto?
Ascolto.
Voi ci siete?
No, lo sì. Non
lo siamo. Noi sì.
No, perché Maurizio immaginava di concludere il discorso con un secondo incontro.
È molto denso, ma è molto bello.
Ma dovrebbe essere dentro luglio, direi.
Quindi l'ultimo sabato di luglio?
Potrebbe essere l'ultimo sabato.
Che giorno è?
Dunque, oggi ne abbiamo 6, 13,
27. 27.
Va bene, va bene.
Le buone 7 luglio.
Pianta, tornate da Parigi?
Vabbè, no, da Lufthansa.
Faceva bene. Allora, è così, perché siamo arrivati a un punto che va ripreso e bisognerebbe vedere la risposta.
Se possiamo forse iniziare anche un po' prima, perché è lungo, c'è tutto il tema della risurrezione.
Proviamo a cominciare un po' prima, dai.
Oggi 3/4.
Va bene.
Perché poi dobbiamo avere un rapporto con un
va bene.
Sì, perché in fondo
dobbiamo soltanto... Le 8 di 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 8 di